siamo tutti avanti,
Vabbè, innanzitutto un saluto a tutti i compagni e compagne, siamo tornati al calore di Roma, in tutti i sensi, sia quello affettivo sia caldo. E la situazione sì, è calda davvero in Messico, le notizie che arrivano sicuramente fotografano un Messico che è quello che sbalza sulle prime pagine dei giornali, un Messico dei 40 morti al giorno, appunto sì, un Messico della guerra. La guerra di Calderon è una guerra vera, è una crociata. È una crociata che però ovviamente nasconde altri interessi come tutte le crociate. E innanzitutto facciamo un attimo dei conti. Sono 5 anni che Calderon è alla presidenza della Repubblica. Il problema del narcos in Messico non nasce con Calderon, ha delle radici sociali e economiche molto profonde. Però è pure vero che la situazione sì, è degenerata dall'operativo Michoacán, che è cominciato nel dicembre 2006, cioè alcuni giorni dopo la presidenza, dell'inaugurazione del governo di Calderon. Da allora quindi si è scatenata una guerra delle forze militari dispiegate in tutto il paese contro alcuni clan di narcotrafficanti, perché quello che ha permesso l'arrivo alla presidenza di Calderon è stato l'appoggio di altri clan di narcotrafficanti. È questo che ha cambiato praticamente lo scacchiere, cioè le pedine sullo scacchiere, che quindi ha creato un confronto bellico che è via via degenerato. Al giorno d'oggi la segreteria, cioè il Ministero della Difesa ha riconosciuto 40.000 morti ammazzati negli ultimi 5 anni. 40.000. Inoltre, le fonti ufficiali parlano di 5.700 desaparecidos negli ultimi 5 anni. Sono cifre che siamo abituati a definire cilene o in qualche modo ricordano i periodi bui delle dittature fasciste. Il problema di oggi è la depoliticizzazione di queste morti. Perché se uno muore per narcotraffico, in una guerra al narcotraffico, se è un criminale, se sparisce perché è un criminale, o almeno così viene dipinto dai media ufficiali, non genera la stessa indignazione di un attivista politico che viene fatto sparire, torturare o viene fatto assassinare. Eppure è quello. Cioè, il panorama cioè la guerra che viviamo in Messico è una guerra contro i cittadini, contro i movimenti sociali, contro la gente che lotta, e in generale contro la cultura popolare messicana che è restia a inserirsi nei meccanismi, nelle forme vita del capitalismo. Perché a livello civilizzatorio quello che si vive nelle campagne è un altro processo. Là ci sono popolazioni mesoamericane, ovvero Maya, ovvero Nahua, ovvero i discendenti etnici degli Azteca, che non sono popolazioni morte, non è come nei libri di storia, gli indigeni sono spariti tipo i dinosauri quando sono arrivati gli spagnoli, no? Cascato un meteorite e non ci stanno più indigeni, no! C'è un processo civilizzatorio, c'è una forma di vivere la vita diversa, che è sicuramente molto più in armonia con i ritmi e i cicli della natura, ed è una forza lavoro non assimilabile, perché innanzitutto non è una forza lavoro, perché è autosufficiente. Ci sono milioni di persone che vivono coltivando la terra e vivono di questo, e quindi non riescono a essere inserite nel mercato neanche come forza lavoro di riserva. Per questo devono essere espulse dalle campagne, per questo devono essere portate nelle città, per questo devono formare quel grande esercito di riserva nelle periferie urbane, come nella grande città del Messico. Quindi è una guerra sul territorio per il territorio. Fra l'altro territori dove vivono gli indigeni ricchi di risorse naturali, a partire dall'acqua, i boschi, ma anche del sottosuolo. Però prima di arrivare a questo, che in realtà merita un'analisi a parte, possiamo dire che questi 40.000 morti sono il saldo di una guerra che Calderon sta facendo, che viene fatta soprattutto nel nord del Messico, perché nel nord del Messico in effetti c'è più presenza dei clan dei narcotrafficanti, perché c'è sta la porta agli Stati Uniti, perché dov'è che si consuma tanta cocaina?
Il paese consumatore,
cioè, le tossicodipendenze, cioè un problema di salute pubblica, ricordiamo, che è diventato un problema penale per i governi occidentali, che hanno bisogno di nemici, hanno bisogno di campagne penali per mettersi in piedi, perché di fronte all'assenza di una legittimità che viene dal basso si fondano su una legalità fatta di violenza, che è per esempio la repressione del soggetto altro, una volta il migrante, una volta il tossico, una volta la diversità sessuale, e più spesso tutti insieme, tutte queste minoranze che messe insieme poi facciamo la maggioranza, come dicono i zapatisti, per questo noi siamo più di loro. Va bene, quindi diciamo questo è il quadro del Messico che ci troviamo in questi giorni, che è vero, è un quadro dove muoiono 40-60 persone assassinate al giorno, ed è brutale, perché questa guerra, come tutte le guerre, distrugge il tessuto sociale e soprattutto tessuto comunitario, specialmente in Messico. Cioè serve per far vivere la gente nella paura, serve per rinchiudere la gente in casa, serve per far sperare alla gente che ci sia ordine, no? Che ci sia sicurezza. Ovviamente dobbiamo riconoscere che la reazione del messicano medio non è la reazione dell'italiano medio, che di fronte al pericolo imminente del narcotraffico, del sequestro, esige più polizia, più sicurezza. Perché? Perché le forze dispiegate sul paese sono forze criminali. L'esercito messicano, la polizia messicana, per il messicano medio è un uniforme, è un criminale in divisa. È un criminale in divisa, spesso anche un povero, come in tutti i casi, no? Come quasi tutti gli eserciti del mondo. È spesso anche un povero costretto a fare quel lavoro, però è un lavoro di merda, è un lavoro da infame, è un lavoro da assassino, per cui non c'è una certa, no, non si invoca la legalità di fronte a questo, però sì, si invoca alla pace con giustizia, che è un'altra cosa. Pace con giustizia non è pace, non è pace sociale, non è pace a ogni costo, pace che è per mezzo della guerra. E da qua si scaturisce anche quello che è uno dei movimenti cittadini, che adesso si sta chiamando molto l'attenzione, che chissà abbia delle affinità con i movimenti cittadini e sociali che si stanno dando anche in Europa, movimenti pacifisti, movimenti che esigono la fine della guerra. Uno di questi è il movimento, quello diciamo capitanato, comunque rappresentato dal poeta Javier Sicilia, che è un poeta messicano molto vicino anche agli zapatisti, il cui figlio è stato assassinato come altri 39.999 persone in Messico, che però ha destato un certo scalpore per il prestigio che c'ha questo poeta. Un poeta che adesso sta guidando un movimento pacifista, stanno facendo delle carovane che camminano per il Messico raccogliendo le testimonianze del dolore, perché la caratteristica di questa guerra è stata quella di criminalizzare le vittime. Perché? Perché la vittima è il cittadino qualunque. La vittima è il povero ragazzo che non c'ha lavoro, ma che pure quello più colpevole, cioè che sì, stava con un clan, spesso è un povero ragazzo di periferia che non c'ha alternative nel deserto reale e sociale del Messico, del nord soprattutto. Quindi quello tocca ricordarsi sempre. E queste vittime non vengono disumanizzate dai mezzi di informazione. Quindi adesso è nato un movimento chiamato il movimento la Paz con Justicia, cioè il movimento per una pace con giustizia, che è un movimento che raccoglie le vittime di stragi, raccoglie le vittime di questa guerra, che vittime tanto dei narcotrafficanti ma soprattutto anche dell'esercito, di cui vediamo l'esercito ha perso un 7.000 effettivi in questa guerra, quindi non poche, però insomma gli altri 33.000, ma chi l'ha messi? Gente che non c'aveva probabilmente neanche le armi. Ovviamente in questa guerra ci sono anche tanti compagni che sono caduti, attivisti, attiviste, madri che cercavano la giustizia per le figlie sparite a Ciudad Juárez e sono state assassinate anche loro sotto la sede del governo.
Un'altra cosa di cui non si parla più.
Assolutamente.
Non credo che abbia smesso di sparire.
Ciudad Juárez ci ha avuto 3.000 morti l'ultimo anno, nel 2010, 3.000 morti assassinati, che è una cifra spaventosa, ma ci ha avuto anche 442 donne assassinate in un anno. Cioè negli ultimi 10 anni c'erano state 400 donne assassinate che hanno fatto parlare dei femminicidi di Ciudad Juárez, ma nel 2010 sono state 442 o 449, non mi ricordo, comunque stiamo tra i 400 e i 500 morti, donne assassinate, violentate, sequestrate, e queste sono quelle che stanno nelle statistiche, ragazzi, perché il Messico non è un paese dove ogni cosa che succede viene messa in statistica, per l'estensione del territorio, ma anche per le caratteristiche culturali della gente che non è, e qualsiasi sparizione, cioè col fatto che tu non confini nella giustizia, non ti affidi alla giustizia, non ne denunci né la scomparsa, perché va, la denuncia la scomparsa con quelli che me l'hanno sequestrato? Questo è parlare del Messico d'oggi. Poi ci sono distinti, io mi piacerebbe un attimo capire perché succede tutto questo. Succede per delle ragioni locali, politiche, però anche globali, diciamo, no? Ci sono diversi fattori che determinano questa guerra atroce che si sta succedendo in Messico. Innanzitutto Calderón ha vinto, il presidente del Messico, ha vinto le elezioni con un frode elettorale. Nel 2006 la maggioranza dei messicani, che non sono comunque la maggioranza dei messicani che hanno votato, che non sono rimasti, perché in Messico c'è un forte movimento astensionista, tra l'altro guidato e consigliato proprio dai zapatisti. I zapatisti hanno invitato a non votare un qualsiasi presidente che comunque avrebbe applicato politiche neoliberiste. Quindi quella parte dei messicani che poi sono andati a votare, comunque la gran maggioranza ha votato per Andrés Manuel López Obrador, il candidato di sinistra, diciamo, con un vago programma socialdemocratico, rispetto a Calderón che ovviamente è fascista, cioè militarista, però con un programma di politica nazionale, neanche nazionalista come certa destra messicana, quanto piuttosto neoliberista. Ha perso le elezioni, si sono spente le luci, il giorno dopo aveva vinto. nel più classico dei brogli elettorali, la prima cosa che ha fatto Felipe Calderón prima di cominciare la guerra al narcotraffico è stata di aumentare del 30% lo stipendio alle forze militari e alle forze di polizia, mentre i maestri, nello stesso periodo di tempo, lo stipendio è stato aumentato del 3%. Agli altri non è stato neanche aumentato lo stipendio. Questa è stata la prima politica, cioè, quindi circondarsi delle simpatie dei militari. Dopodiché è cominciata la guerra al narcotraffico, perché per una necessità urgente di legittimazione che c'aveva questo presidente. Dove cercare un consenso quando il consenso popolare non ce l'hai? Sulle forze militari. Come fa contente le forze militari? Con la guerra, perché a quello servono. Ovviamente questo permette, con la scusa del narcotraffico, di militarizzare un territorio enorme come il Messico e soprattutto in subbuglio, un territorio che ribollisce di esperienze di autogestione, di cui magari poi parliamo pure con la compagna fra un pochetto, dei movimenti sociali, di esperienze contadine, ma anche esperienze urbane. Ricordiamo Oaxaca nel 2006, Oaxaca è una città di 1 milione di abitanti, è stata autogestita per 5 mesi con migliaia di barricate. E quindi quella che noi chiamiamo la colombizzazione del Messico. In Messico c'è il piano Iniziativa Mérida, che è lo stesso del Plan Colombia, in cui gli Stati Uniti forniscono gestione militare, entrenamento, cioè allenamento tecnico militare, elicotteri, armi, e queste servono, secondo loro, per combattere il narcotraffico, quando in realtà quello che cercano è militarizzare il territorio e inibire l'azione dei gruppi guerriglieri e dei gruppi rivoluzionari che ci stanno, ma anche dei movimenti sociali, non solo dei movimenti armati messicani, che sono molto più forti forse a livello di incisività, a partire da SLN, che riesce a essere le due cose, sia un movimento sociale che un movimento armato. E questo, quindi, a questo serve, a contenere il malcontento popolare, ma non solo il malcontento, ma proprio l'organizzazione, attraverso una militarizzazione giustificata non con motivi politici, che scatenerebbe la necessaria e naturale reazione dei movimenti sociali nel mondo, che sono comunque stati molto attenti al Messico, nonostante nonostante sia scemata l'attenzione negli ultimi anni, però il Messico continua a essere un riferimento da quel punto di vista, però a farlo attraverso questo, l'impoliticizzazione o la depoliticizzazione, che è una cosa che succede spesso anche nei nostri territori, dove comunque l'attivista sociale è più facilmente associato al criminale. E questo è la criminalizzazione delle lotte, non tanto desprestigiarle, cioè levaglie quei connotati politici che potrebbero dargli comunque una dignità. No, allora no, sono narcos, sono criminali. La guerra è, in realtà è una guerra contro la povertà, però è anche una guerra contro la povertà organizzata. E questo è il motivo. Quindi c'è, cioè, da una parte l'interesse tutto di Calderón di averci almeno una parvenza. Ho fatto una brutta gestione, sono venuto così con carcio in culo alla presidenza, però ho fatto la guerra al narcotraffico. Gli americani hanno tutto l'interesse perché hanno un controllo militare diretto sul Messico, oltre che hanno la gestione dei flussi d'ingresso della cocaina al paese loro, che è un mercato che alimenta una ricchezza di molti potenti, sia in territorio messicano sia in territorio, e che sono i naturali alleati del potere, se non sono forse il potere fattico reale nel narcotraffico. Ovviamente poi c'è lo scenario globale, cioè la guerra in Messico si inserisce nella guerra globale di cui ha bisogno il neoliberismo per vivere, nella crisi sistemica, come la definiamo là, del capitalismo, cioè ovvero una crisi su cui ormai non c'è, la crisi dei valori di dominazione, una crisi delle relazioni sociali, una crisi delle istituzioni di mediazione fra il popolo e i governanti. Cioè la Chiesa non conta più un cazzo, i sindacati non contano più un cazzo, i partiti politici non contano più un cazzo, nel senso che conta solo il consumo, oggi come oggi. E ci sono poi le sacche di resistenza. In questa crisi totale di valori, che c'è di meglio di una guerra? Di un'economia di guerra, un'economia che si mantiene sulla guerra. Dopodiché non ci dimentichiamo che il capitalismo, no, nasce con l'accumulazione originaria, cioè con saccheggio e depredazione. E quello continua a essere il capitalismo oggi, per quanto poi si può parlare di capitale finanziario, di tutte queste cose. Il capitalismo si basa ancora oggi su quello che è il plusvalore, cioè sul furto della ricchezza prodotta dai lavoratori e sul furto delle materie prime. Sul furto delle materie prime. È quello che si vive nel continente americano e soprattutto un'altra volta un fiorire nuovamente di miniere, monocultivi intensivi di soia, o di biodiesel, quello che chiamano, cioè, quindi che stiamo a fare? Stiamo un'altra volta a occupare il territorio per produrre quello che il capitalismo richiede, in quella che è una nuova accumulazione, manco originaria, un'accumulazione permanente di capitale attraverso il saccheggio e la guerra. Quindi questa è la guerra di Calderón. Carabini.
Sì, io credo che in questo senso, tornando, cioè, focalizzando un po' l'attenzione su quelle che sono le lotte di resistenza e di imposizione di un altro modello che portano avanti soprattutto le comunità indigene di tutto il Messico, e in questo senso si può parlare sia di un movimento antisistemico, nel senso che cioè va a colpire quegli elementi che almeno nel territorio messicano sono quelli più sistemici di sfruttamento, ovvero quello delle risorse, no? Quindi dei territori e del rapporto appunto con quella che viene definita la madre terra e che insomma che sta al centro poi fra l'altro anche di dibattiti internazionali o di controversie come è stato quello di Cancun, no? Quindi in questo senso il movimento è anche anticivilizzatorio, nel senso che porta avanti nella produzione poi reale di alternativa e di lotte sui territori e di organizzazioni territoriali, quella che chiaramente lì viene chiamata autonomia e che ha molto a vedere con uno sviluppo reale dell'autonomia sui territori indigeni. E gli indigeni praticamente contrappongono al modello di sviluppo proposto dal capitalismo un sistema alternativo già strutturato nei fatti, di cui questa una parte dell'autonomia è quella politica, nel senso che le comunità indigene, non solo le comunità zapatiste che hanno sistematizzato all'interno del loro movimento negli ultimi anni questo concetto praticandolo attraverso le giunte del buon governo, no? Quindi riorganizzando la struttura del potere politico come un'emanazione diretta della volontà popolare, quindi gli zapatisti rifiutando in maniera netta la politica, diciamo, ufficiale, la politica di palazzo di qualunque sinistra si tratti, quindi anche con un gesto abbastanza coraggioso, nei fatti praticano un tipo di organizzazione, auto-organizzazione politica che cerca l'orizzontalità, che mette a valore completamente le capacità politiche proprie della comunità indigena e che soprattutto si fonda su una modalità arcaica, diciamo così, che da sempre si davano i popoli indigeni di gestione politica dei propri territori, che è tutta fondata su quella che si definisce il mandare obbedeciendo, quindi il comandare obbedendo, che però appunto si dà nei fatti e si dà tanto nelle giunte di buon governo zapatiste e in tutta l'organizzazione, l'auto-organizzazione politica delle comunità zapatiste, quanto in moltissime altre comunità del Messico, con le forme politiche differenti, perché poi fra l'altro la cultura maya non è la stessa per esempio della cultura zapoteca o misteca che si dà nella zona di Oaxaca, come non è la stessa di Guerrero, no? E quindi, però la cosa interessante è che tutte queste comunità indigene, arrivando fino agli Yaqui nel nord del paese, fondano la propria organizzazione politica su un concetto estremamente, che non mi viene neanche da chiamare democratico, perché ormai la parola democrazia è putrefatta, per cui non rende quello che rappresenta questo tipo di organizzazione, no? Però loro sì, propongono a tutti noi, non solo ai movimenti ma proprio alle cittadinanze del mondo, un modello di organizzazione politica che va e torna alla gente. Questo è un'evidenza, diciamo così, delle lotte che si danno in tutte le parti del Messico, insomma, no? E che si stanno dando in forma sempre più forte, perché chiaramente si radicalizza la guerra e si radicalizza anche la guerra sui territori, e quindi si radicalizzano anche le differenti misure che il governo prende sui differenti territori. In questo caso, per esempio, Chiapas, Guerrero e Oaxaca, che sono tre regioni che non sono al nord, quindi nella zona in cui c'è l'epicentro della guerra, ma sono nella zona sud, che comunque è una zona di frontiera e quindi comunque è attraversata dagli stessi, le stesse analisi dei flussi che abbiamo fatto fino adesso, quindi da un traffico di persone, quindi un flusso migrante incredibile che nutre a sua volta quello del narcotraffico e quello del governo, e poi che a loro volta, quando è flusso di persone, è anche flusso di armi e flusso di droghe, evidentemente, no? Per inondare differenti mercati e per nei paesi di transito costruire intere economie su questo, ovvero il flusso migratorio inteso in questo senso largo del Messico è paragonabile a quello dell'Africa. Quindi, diciamo, i due flussi migratori più evidentemente capitalistici che insomma si rappresentano ai nostri occhi, no? E quindi questo è un piano che utilizza il governo. Rispetto invece alla gestione dei territori, in questi tre stati soprattutto si è sviluppato il fenomeno paramilitare, quindi un'altra faccia della guerra di Cardiron, molto più nascosta, che è cominciata appunto anche questa con l'inizio del suo governo, si è radicalizzata sempre di più, dopodiché è un'attività, quella paramilitare, che il PRI ha portato avanti da sempre, praticamente da 70 anni che è stato al potere, quindi non è una cosa nuova, però sicuramente si è fatta sistema. si è fatta sistema dentro questo contesto. E quindi tutti questi territori sono affettati dalla guerra sulla comunità, fatta con soldi, fatta con piani di governo, fatta con pressioni politiche di vario genere, e che divide, che raggiunge l'obiettivo devastatore del dividi et impera, quindi della distruzione del tessuto comunitario nella comunità, e quindi anche di una difficoltà dei compagni che poi si trovano a affrontare questo tipo di sfacelo sociale nelle proprie comunità. Questi vendono per nulla, ovviamente stiamo parlando di territori poverissimi, non solo quello del Chiapas, ma anche le comunità della zona di Oaxaca, anche le comunità della zona di Guerrero, che appunto, tornando a perché queste tre, oltre perché sono frontiere, anche perché sono le tre regioni in cui di più ci sono forti lotte identitariamente indigene, che chiaramente toccano degli interessi del potere giganti, non solo perché appunto difendono la madre terra, ma anche per quel tipo di autonomia che producono, che non è solo politica, ma si sviluppa su tantissimi fronti, e quindi comunque è pericolosa rispetto al governo, che quindi irradia soldi, tornando a questo, nelle comunità, e divide, e crea, dove ci sono conflitti reali, vere e proprie bande paramilitari, in cui gli scontri intracomunitari sono continui. E quindi comunque le lotte non arretrano, perché non si può proprio dire che in Messico le lotte arretrano, però sicuramente si scontrano con un livello di vita quotidiana infestato da questo tipo di azioni, per cui continue sono le denunce delle giunte di buon governo, delle comunità aderenti all'altra campagna e della, per esempio a Guerrero, della polizia comunitaria, quella che lì si definisce polizia comunitaria, perché comunque nonostante il termine che a noi da questa parte del mondo ci fa insomma un po' ribrezzo, no? Pensare di chiamare un corpo di autodifesa polizia comunitaria, lì assume tutto un altro senso, perché comunque si rifà, ripeto, a queste tecniche di autogestione ancestrali, in cui appunto una parte della comunità, il suo servizio alla comunità era orientare con un'autorità principalmente morale i comportamenti interni alla comunità, quindi entrare nel merito dei conflitti e soprattutto risolverli in forma comunitaria. Quindi anche insieme al potere, diciamo, alla gestione di un potere politico che non è più potere, no? Che si disgrega in ogni singola persona, così tanti altri ruoli, no? E per esempio quello dell'autodifesa è chiaramente un ruolo centrale, e ci sono esempi recenti di reazione al narcotraffico fondati proprio su questo, su gente che si auto-organizza e dice: solo dal basso è possibile frenare questi elementi, che siano essi paramilitari o narcopotere. È impossibile affidarsi all'istituzione Stato, perché sappiamo che non risolverà mai i nostri conflitti, quindi difendiamo la nostra città. Difendiamo la nostra città anche con barricate, nel senso che l'autodifesa poi si sviluppa nei territori in maniera concreta e riproduce al suo interno elementi di autogestione di maniera immediata, perché dall'organizzare il cibo al produrre tutto il sistema comunicativo, soprattutto che si muove intorno a quello che in questo senso è civile e pacifico, perché è comunicativo, perché le sue parole d'ordine sono chiare, perché ha i suoi media di distribuzione, perché ha la sua rete politica, che è l'altra campagna comunque come riferimento generale, e quindi in questo senso, no, produce la propria comunicazione, la propria riproduzione, cioè si mette in un circuito che unisce appunto comunque, anche se in maniera sicuramente difficoltosa, una rete di movimenti che il Messico comunque produce sia a livello cittadino sia a livello comunitario.